Buona giornata a tutti voi, buon lunedì, è sempre un piacere stare con voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di metodi contraccettivi, perché sono tanti, vanno da quelli ormonali a quelli naturali. Parleremo di contraccezione sia al femminile che al maschile. Soprattutto ognuno di noi si è posto la domanda: ma qual è quello più adatto a me? Quali sono i metodi più affidabili? Non è affatto facile trovare una soluzione giusta per tutti, ognuno di noi è diverso e quindi è fondamentale farsi aiutare dai professionisti. Per farlo oggi abbiamo invitato Maria Chiara Pusterla, che è la coordinatrice dei consultori della salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno Maria Chiara, benvenuta.
Buongiorno a chi è all'ascolto e grazie mille dell'invito.
Ecco, diciamo che siete ormai sul nostro territorio da tantissimo tempo, però c'è sempre qualcuno che non conosce bene i vostri servizi, quindi i consultori di salute sessuale sono presenti negli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e offrono delle consulenze specialistiche su tutti i temi relativi alla sfera della salute sessuale.
Esattamente, diciamo, l'intimità è proprio il cuore della nostra attività. Offriamo delle consulenze, che sia di persona o per telefono, anche più raramente per email, ma succede anche che di avere dei contatti con questo canale. E la contraccezione è uno dei vari temi che porta le persone a chiamarci. E gran parte della nostra attività è proprio sulla contraccezione, ma le consulenze sono sempre occasione per aprire in realtà sull'intimità, sulla sessualità, per vedere se ci sono anche altri bisogni, altre domande. Un'occasione, diciamo, di scambio gratuita, confidenziale e rispettosa della persona che si rivolge a noi.
Ecco, è importante sapere che esiste questo servizio. Voi vi rivolgete davvero a tutti, si va dagli adolescenti, preadolescenti che possono venire da soli con i genitori, avete i giovani adulti, gli adulti, le coppie possono arrivare anche individualmente a parlare dei problemi di coppia. Adesso abbiamo detto toccate tutti i problemi, le tematiche legate alla salute sessuale. Noi oggi abbiamo deciso di occuparci di metodi contraccettivi, però ricordiamo agli ascoltatori che possono contattarvi davvero per qualsiasi questione.
Assolutamente, molto importante, anche perché una delle nostre attività è quella di orientare anche sul territorio, per cui dovessero emergere altri bisogni o fosse necessario, penso, a un intervento terapeutico di qualsiasi tipo, non fa parte delle nostre prestazioni, ma orientiamo anche sul territorio verso i servizi del caso.
Ecco, allora io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, mentre i vostri si trovano molto facilmente sul sito dell'ente ospedaliero cantonale. Si può anche proprio scrivere consultorio di salute sessuale e si raggiungono immediatamente numeri ed informazioni. I nostri numeri invece sono lo 076 321 1113 se volete mandarci le vostre domande o i vostri interventi tramite messaggino WhatsApp, oppure potete chiamarci allo 0848 03 0808. Parliamo di metodi contraccettivi. Diciamo che molto spesso le persone pensano di sapere tutto, pensano di non avere bisogno di un consulto. In realtà c'è un po' di confusione a volte, ma soprattutto ci sono anche tante novità, le cose cambiano, le persone cambiano nell'arco della vita, poi cambiano le situazioni, cambiano anche cambia il loro stato di salute. Per quello che riguarda la donna cambiano gli ormoni, quindi quello che si è magari iniziato a una certa età non è più valido avanti.
Effettivamente adesso senz'altro l'accesso all'informazione è più facilitato, possiamo dire, alla fine con internet, diciamo che con qualche click, per chi ancora usa il computer, se no a portata di polpastrello, abbiamo l'informazione anche legata alla contraccezione. La qualità dell'informazione non è sempre ottimale e poi c'è tutta una parte che magari si considera meno quando si pensa alla contraccezione, che è proprio quella parte, sì, soggettiva, su quali sono i miei bisogni, bisogni, quali sono le informazioni che ho, quali sono le mie rappresentazioni. Effettivamente tutte le coppie che hanno appunto rapporti sessuali a rischio di gravidanza è un tema che è bene che affrontino in un momento o l'altro, proprio per, diciamo, più presto possibile sarebbe meglio, proprio per, non, per poter approfittare a pieno della propria intimità senza senza incorrere in rischi, che siano rischi a livello di infezioni sessualmente trasmissibili. Purtroppo non tutti i metodi contraccettivi proteggono dalle infezioni sessualmente trasmissibili, ma in primis ecco il rischio legato a delle gravidanze non volute.
Beh, diciamo anche che un po' per cultura, un po' per tradizione, si tende un po' a delegare alla donna quello che è la contraccezione, no? Sono loro che se ne devono occupare. A volte è difficile parlarne all'interno della coppia, soprattutto non tanto nella coppia rodata, magari nella coppia di lungo tempo, ma quando si hanno i partner occasionali o quando si è molto giovani e le relazioni durano anche poco.
Diciamo che ogni età, ogni tipo di relazione, ogni fase può avere le sue caratteristiche e anche la contraccezione deve un po' adattarsi. Allo stato attuale è vero che ci sono dei metodi in fase di sperimentazione, però la maggior parte dei contraccettivi disponibili sul mercato è ad uso femminile, quindi sì, culturalmente vi è anche questa rappresentazione, alla fine la donna che se ne deve occupare è lei che fa, perché appunto ad esclusione del preservativo e della vasectomia poche alternative sicure ci sono. In realtà ecco, i diritti sono di entrambi, di godersi a pieno la vita intima in modo appunto positivo, consapevole, sicuro e responsabile. La contraccezione fa parte anche di questo pacchetto.
Certo, è importante parlarne anche magari tra genitori e figli. Questo è sempre stato un po' un problema, no? I genitori non osano magari iniziare a parlarne con i figli, non sanno quando e come farlo.
Allora, è vero che la rappresentazione dei genitori che parlano con i figli è ancora un po' legata al discorsetto, uso delle virgolette, dove a un certo punto, solitamente sì, in adolescenza, quando magari c'è qualche nuova coppia che si forma, comunque un qualche interesse verso l'altro sesso percepito dai genitori, c'è il discorso di dire: ok, guarda che se ti avvicini alla vita intima con qualcuno devi pensare a delle precauzioni, e quindi c'è questo e quell'altro. È un discorso che può mettere in difficoltà il genitore e il figlio o la figlia. Effettivamente sarebbe bene in realtà che di contraccezione se ne possa parlare, ma anche in modo aperto, non proprio mirato al fatto che effettivamente ci sono dei rapporti sessuali più o meno vicini, ma in generale come qualcosa che esiste, che c'è, che è importante, che è il diritto di ognuno di noi potervi accedere. Al nostro servizio vediamo ecco anche dei genitori che magari chiamano per i figli per avere una consulenza anche specialistica, ecco, perché alla fine magari il genitore, spesso la madre che fa questo discorso, ecco, adesso non vorrei far sentire dei padri esclusi, però più frequentemente la mamma che fa questo discorso alle figlie, proprio per quello che abbiamo detto poco fa sul genere, però ecco, la madre ha tutto un vissuto legato magari a lei, a quello che conosce, a quello che lei ha provato, a come lei si è trovata anche con la contraccezione, e non ha uno sguardo neutro, che va bene da un lato perché dà un po' anche quel colore, no? Però è importante che la figlia o i figli in generale possano fare anche le loro scelte. E quindi venendo da noi, ecco, non abbiamo un, come dire, non spingiamo un metodo rispetto a un altro, ma diamo delle informazioni su tutti i metodi disponibili e poi cerchiamo di capire in funzione dei bisogni e delle preferenze individuali quale sia la più indicato utilizzare.
Nella voi vedete, persona che... come si diceva, tutte le costellazioni. Adesso stiamo parlando dei ragazzi, quindi avete i genitori che chiamano per informarsi, anche perché non sono magari a conoscenza di tutti i sistemi e di tutte le implicazioni. C'è il genitore che prende appuntamento e arriva con il figlio o la figlia e si parla tutti insieme. C'è chi spedisce il ragazzo o la ragazza da voi, e poi ci sono anche i ragazzi che prendono appuntamento assolutamente da soli e vengono ad informarsi e a scegliere coscientemente per la loro salute.
Sì, è proprio vero che dipende, le vie, diciamo, l'entrata, l'accesso al servizio possono essere diverse. Devo dire, sono soprattutto i giovani che arrivano da soli, nel senso che da loro il bisogno, sono loro che fanno la chiamata o che scrivono la mail o addirittura che si presentano direttamente in consultorio per avere delle informazioni sul metodo contraccettivo.
Quindi non c'è età, arrivano anche ragazzi estremamente giovani e c'è la confidenzialità.
Sì, e quello effettivamente l'adolescenza è qualcosa che è molto apprezzato comunque per i giovani, perché non hanno neanche tanto l'abitudine, ecco, per i trattamenti medici spesso i genitori sono coinvolti, penso soprattutto alle persone con meno di 16 anni e comunque ecco sia per il tema che è quello della sessualità, sia per l'età, diciamo, è proprio legato allo sviluppo, il fatto di prendere distanza, diciamo, e rendersi autonomi dai genitori, e quindi anche importante, ecco, che possano farlo e che sia garantito anche questo aspetto della confidenzialità. Purtroppo non tutte le prestazioni che offriamo possono essere fornite in modo anonimo, ma anche quando l'anonimato non lo possiamo garantire, comunque non siamo noi che informeremo i genitori o chi si occupa della persona se non lo desidera, perché come dicevi tu succede che in realtà arrivino con i genitori e vogliono fare anche il colloquio tutti assieme.
Mm-hmm. Si presentano anche in alcuni casi i giovani, molto giovani, ragazzo e ragazza insieme?
Sì, no, c'è da dire che comunque arrivano anche in coppia. E trovo molto positivo anche quando arrivano quando qualcosa è andato storto, quindi quando vengono a chiedere una contraccezione d'emergenza, più comunemente chiamata pillola del giorno dopo, perché si è un po' preoccupati, ecco, quando succede qualcosa che non si era previsto, e quindi ecco vi è proprio un sostegno all'interno della coppia e un modo di agire che è il migliore che possono avere se non vogliono una gravidanza in quel momento.
Certo, perché è importantissimo fare tutti i passi giusti ed essere seguiti in tutti gli ambiti, anche in quello psicologico.
Sì, poi quello che spesso succede con la pillola del giorno dopo sono anche lì delle rappresentazioni un po' errate su chi viene a chiedere una pillola il giorno dopo. La contraccezione riguarda ogni persona in età fertile che ha dei rapporti eterosessuali e i metodi contraccettivi purtroppo possono fallire, non ce n'è uno efficace al 100%, e quindi la maggior parte delle persone si protegge, ma ecco, a volte può avere bisogno di questa contraccezione d'emergenza. E anche i giovani, ci sono dei giovani che hanno rapporti sessuali senza protezione, sì, ma non generalizzerei pensando che appunto assolutamente non si proteggono e vivono la propria intimità senza pensarci, anzi.
Ci ascoltiamo Bon Jovi e poi cominceremo a fare la carrellata di tutti i metodi contraccettivi che si dividono tra ormonali e anche naturali. Stiamo parlando oggi di metodi di contraccezione. Nostra ospite Maria Chiara Pusterla, che è coordinatrice dei consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Allora, sicuramente i metodi più conosciuti, più comuni, sono il preservativo e la pillola.
Assolutamente, sono ancora quelli più conosciuti e ad oggi più utilizzati. Come accennato poco fa, il preservativo, il vantaggio ulteriore è che è una protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili, cose che la pillola o altri metodi ormonali non hanno. E la pillola alla fine, nonostante ormai abbia già qualche annetto come preparato come gli altri, d'altronde però sia ancora quella più diffusa, soprattutto tra le ragazze giovani.
Perché c'è familiarità, perché magari se ne parla con la mamma e quando magari lei era giovane non esistevano ancora tutti gli altri metodi, quindi tendono a consigliare quella, oppure secondo voi c'è un altro motivo?
Ma soprattutto la familiarità è un elemento importante, perché è vero che spesso c'è qualcuno nell'entourage che assume la pillola, e sapere che qualcuno si trova bene con la pillola come metodo contraccettivo ha un effetto che è subito quello di anche di rassicurare, invece di magari scegliere un metodo che si conosce poco, magari si sono sentite delle cose un po', ecco, che possono preoccupare e non si ha neanche un confronto diretto con una persona che si conosce, che l'ha utilizzato, ecco, quindi quello può essere magari un pochettino un ostacolo, ma anche solo alla presa in considerazione, ecco, di un altro metodo.
Quello che si sente sempre dire chiaramente è che ci sono tanti tipi di pillole, non sono più le pillole super forti di una volta, le cose sono cambiate. Allora, quali sono le differenze tra le varie pillole?
Appunto sono, a livello di contenuto ormonale ce ne sono di diversi tipi ed è vero che ecco, c'è una scelta, se non si trova bene, non ci si trova bene con un preparato si può andare su un altro, ci sono delle pillole che devono essere assunte per 3 settimane facendo una pausa di 7 giorni, ci sono delle pillole che vanno assunte di continuo ma poi il dosaggio, appunto ci sono delle pillole placebo oppure il dosaggio ormonale è diverso, dipende un po' dalle esigenze della persona. E poi c'è una pillola che può essere assunta invece di che può deve scusatemi essere assunta di continuo, che è la pillola con un solo ormone, quindi col progestinico.
Chi decide quale pillola va bene per una persona?
Ogni metodo contraccettivo, ecco, di quelli ad uso femminile, quindi pensiamo ai metodi ormonali ma anche ai dispositivi intrauterini, la spirale al rame che non ha, gli ormoni devono essere discussi con il medico, la medica ginecologa. Quindi diciamo che la persona è importante che faccia la sua scelta consapevole, informata e poi è il medico che deve valutare se ci sono dei rischi particolari per la salute o delle controindicazioni per la persona, perché ogni metodo ecco, deve essere prescritto, quindi dopo può essere, pensiamo, prima abbiamo parlato di pillole acquistate in farmacia, però prima dell'acquisto della pillola contraccettiva ci deve essere il passaggio da un medico che fa una ricetta.
Un ascoltatore o ascoltatrice, voi sapete i nostri messaggi sono anonimi, quindi noi non sappiamo chi ci scrive, dice: parlate per cortesia anche degli effetti collaterali della pillola. Allora, c'è tanto nell'immaginario delle persone questo problema degli effetti collaterali?
Assolutamente, è un grande tema, sono effettivamente dei rischi aumentati con i metodi contraccettivi, si dice combinati, quindi che contengono sia l'estrogeno sia il progestinico, quindi la pillola può essere uno di questi metodi, che appunto è il rischio di fare una trombosi sostanzialmente. Gli altri rischi della pillola o effetti collaterali, adesso non so se era questo al quale si faceva riferimento nel messaggio, sono legati ad altri aspetti come per esempio gli sbalzi d'umore o l'aumento del mal di testa o ancora l'aumento di peso, ecco, quello è vero che è spesso una grande preoccupazione. E a livello, diciamo, di studi scientifici non ci sono proprio delle correlazioni dirette. Dopo, questo non esclude che alcune persone effettivamente abbiano un aumento di peso, abbiano degli sbalzi d'umore con la pillola, e per questo è importante valutare come ci si trova, perché quando si sceglie un metodo e si inizia a utilizzarlo non è che si scrive appunto un contratto per tutta la vita. Quindi se per una ragione o per un'altra si sente che ci sono dei cambiamenti nello stato di salute che creano preoccupazione e insoddisfazione, è importante parlare con il medico, con il proprio medico e capire le alternative. Cambiare preparato, visto che di pillole ce ne sono tante, o proprio cambiare tipo di contraccettivo perché quello non va bene per la propria situazione.
Qualcuno ci chiede se a livello di trombosi vengono colpite le persone che sono già a rischio e quindi la pillola può aumentare il rischio, oppure se tutti possono appunto sviluppare una trombosi.
Allora, non mi addentrerò troppo in questi aspetti perché sono di competenza medica, posso fare un discorso in generale, nel senso che per queste trombosi ci sono dei fattori di rischio, sono quelli anche che valuta il medico. Se ci sono troppi fattori di rischio, il medico, ci sono delle linee guida, non vengono prescritti questi metodi contraccettivi. Anche una persona in salute ha un rischio che aumenta leggermente con l'uso della contraccezione, ha un rischio che aumenta anche fumando. Ecco, quindi ci possono essere altre situazioni di vita, no? Che aumentano questo rischio, però è chiaro, è molto importante considerare tutti lo stato di salute attuale, i fattori di rischio e poi che la persona sia informata sui segnali ai quali fare estremamente attenzione e che necessitano appunto di un consulto urgente.
Uh-huh. Qualcuno ci dice: mia figlia ha cominciato ad assumere la pillola contraccettiva per questioni dermatologiche, ha iniziato già attorno agli 11 anni, quindi appunto ci chiede se queste pillole si possono prendere a qualsiasi età, se non c'è limite di età.
Questo appunto è una valutazione che medica. Deve fare il medico.
Uh-huh. Un'altra ascoltatrice dice: buongiorno, ho sentito da una ragazza dire che ha fatto il blocco mestruale e ci chiede: è possibile una cosa nuova, contraccettiva? Grazie mille.
Sono i possibili, come dire, altri aspetti benefici, ecco, in funzione di come la vive la persona, della contraccezione. È vero che con alcune pillole si può avere proprio un'assenza di sanguinamento, quindi un'influenza sul ciclo mestruale che proprio non viene più. Ci sono delle pillole addirittura che possono essere prese per più mesi di fila senza sospensione, quindi non si ha nessun sanguinamento.
Questo anche con la pillola?
Sì.
Invece qualcuno ci chiede: esiste anche una versione della pillola contenente solo il progestinico?
Sì, esiste appunto una pillola proprio con un solo ormone che deve essere presa di continuo, quindi quello senza pause, quindi finito un pacchetto si inizia subito il pacchetto successivo.
Allora, abbiamo detto della pillola, esistono evidentemente tutti questi nuovi sistemi di contraccezione di cui sicuramente molti hanno sentito parlare, ci si va anche ad informare in internet, l'ideale però è sempre parlarne con i professionisti, quindi con voi, con il proprio ginecologo, eccetera. Partiamo dal cerotto?
Sì, allora il cerotto è un metodo contraccettivo con i due ormoni, quindi fa parte della categoria della contraccezione estroprogestinica e si tratta proprio di un cerotto che deve essere posizionato sulla pelle, un cerotto a settimana per 3 settimane, per cui una settimana si mette un cerotto, si stacca, se ne mette uno nuovo, per un'altra settimana si stacca, se ne mette uno nuovo e poi si fa 6 giorni di pausa, durante la quale solitamente viene appunto il sanguinamento, la mestruazione.
Questo cerotto rilascia degli ormoni, quindi che passano attraverso la pelle e fa insomma lo stesso compito che farebbe la spirale?
Lo stesso compito che farebbe la pillola, quindi la va pillola. Sempre a inibire l'ovulazione, poi appunto anche un'azione a livello dell'utero e cambia un po' appunto tra pillola, cerotto e anche anello vaginale, cambia il modo la modalità di assorbimento, scusate, degli ormoni. Quindi ecco, la pillola è per bocca, il cerotto è tramite la cute e l'anello vaginale viene inserito in vagina per 3 settimane.
È molto facile da utilizzare, quindi?
Richiede un impegno diverso, quindi anche nella scelta del metodo contraccettivo. Appunto, la pillola, abbiamo detto, è uno di quelli ancora più richiesti e più diffusi. Per una persona che ha tanto nella vita o che magari non è tanto metodica, tendenza un po' a dimenticarsi o per X ragioni, un anello richiede un impegno diverso rispetto a una pillola da assumere ogni giorno, più o meno la stessa ora. Ecco, non è che bisogna spaccare il minuto, lo dico spesso nelle consulenze, però se un giorno la prendo l'8 di sera, l'altro giorno a mezzanotte, quello dopo ancora alle 6 di pomeriggio, è complicato e rischia, diciamo, un metodo contraccettivo non assunto secondo le indicazioni è un rischio di fallimento più alto.
Che già normalmente, comunque diciamolo, anche con la pillola le persone pensano di essere coperte al 100%, in realtà non è proprio così.
E diciamo che appunto la protezione al 100% è viversi la sessualità in altri modi, diciamo che ogni metodo contraccettivo purtroppo può fallire, ce ne sono alcuni di molto sicuri, ecco, quindi non bisogna neanche drammatizzare troppo, però farsi proprio qualche domanda anche come persona, dire cosa è importante per me, come sono io e quale può rispondere meglio alle mie esigenze. Non per tutti è la pillola, ripeto, è un buon metodo, ci possono essere però altre alternative anche senza ormoni, perché la pillola è passata da liberare, quindi da, diciamo, svincolare la sessualità ricreativa, la sessualità riproduttiva. Però adesso ci sono anche tante preoccupazioni su cosa fanno gli ormoni, l'effetto sul corpo, di sentire quasi il corpo al naturale. E penso la spirale senza ormoni, il dispositivo intrauterino al rame, può essere una buona alternativa, ecco, per chi non desidera assumere ormoni. È molto più raro però che come prima contraccezione venga chiesto un dispositivo intrauterino e non appunto una pillola, dove la persona è lei che si gestisce. Si gestisce perché invece altri metodi richiedono sì il solito consulto col medico per la prescrizione, ma anche un inserimento da parte della specialista. E quindi, ecco, dopo dura per anni il vantaggio, penso ai dispositivi intrauterini o l'impianto sottocutaneo, però ecco, durano per anni, è meno... ci sono delle altre dinamiche, diciamo, rispetto ad altri metodi con un uso più, ecco, quotidiano, settimanale o mensile.
Mm-hmm. Un'ascoltatrice ci dice appunto che il sistema di contraccezione, come stavate dicendo, può fallire, ma solo se ci sono degli errori oppure delle concomitanze magari con l'assunzione di farmaci, o può fallire in ogni caso anche se viene fatto tutto correttamente?
Diciamo che solitamente deve essere successo qualcosa che diminuisce l'efficacia del contraccettivo. Se penso alla pillola, per fare un esempio, ecco, una dimenticanza superiore alle 12 ore può diminuire l'efficacia, dei disturbi gastrointestinali e poi l'assunzione di alcuni medicamenti anche naturali che possono ridurre appunto l'efficacia contraccettiva e quindi portare a un fallimento. A volte purtroppo non ci si rende neanche conto che c'è stato un problema, diciamo, con la contraccezione, quindi non c'è consapevolezza per poter magari pensare a un piano B.
Mm-hmm. Allora, un'ascoltatrice ci dice: avevo sentito parlare del cerotto contraccettivo, non l'avevo mai visto. Come si presenta esattamente?
È un cerotto quadrato di un paio di centimetri per lato, che deve essere applicato o sul braccio, in alto al braccio, dietro la spalla, oppure sul gluteo o sull'inguine. È un metodo, ecco, visibile rispetto ad altre alternative, proprio perché deve rimanere alla fine, ecco, anche se ci sono i cambi settimanali, per 3 settimane è presente sulla cute.
Mm-hmm. E quindi c'è anche il rischio magari che per sfregamento con l'acqua si possa staccare, oppure è piuttosto sicuro?
Ecco, effettivamente il rischio c'è. Se prima parlavamo, okay, di come, perché può fallire un metodo contraccettivo, il cerotto, perché passi il quantitativo di ormoni sufficiente per la contraccezione efficace, deve rimanere ben adeso sulla pelle. Se si stacca un angolino per poco tempo e si rimette, non è un problema, però se si stacca per più di un giorno, allora lì bisogna proprio fare attenzione, perché l'efficacia contraccettiva non è garantita. E quindi, ecco, anche se lo si cambia una volta a settimana, un controllo quotidiano è comunque necessario. L'adesivo dovrebbe, ormai condizionale d'obbligo, dovrebbe essere abbastanza forte per resistere alle varie attività, ecco, se pensiamo docce, piscine, quello dovrebbe tenere, però sappiamo che anche vestendosi, cioè cambiandosi gli abiti, ecco, mm-hmm, può esserci un rischio.
Se mi accorgo che si sta staccando, io posso toglierlo e sostituirlo immediatamente?
Assolutamente, si sostituisce con un altro ed è risolto, diciamo, il problema.
Mm-hmm. Abbiamo parlato anche, l'abbiamo già citato, di anello.
Sì. E l'anello, ecco, questo è quello, diciamo, è il metodo estroprogestinico al quale bisogna pensarci meno, nel senso che si inserisce appunto un anello, lo si lascia in sede in vagina per 21 giorni, poi si rimuove, si fanno 6 giorni di pausa e poi si inizia con un nuovo ciclo, con un nuovo anello. Anche qui la persona deve avere una certa dimestichezza a metterlo e toglierlo, e poi a livello di rischi, per diminuzione dell'efficacia, alcuni medicamenti e poi delle espulsioni accidentali. L'anello protegge a livello contraccettivo se sta anche se viene espulso o se viene rimosso per massimo 3 ore al giorno, però ecco, devono essere massimo 3 ore al giorno. Se viene espulso la sera prima di andare a dormire, lo si ritrova la mattina, questo quantitativo può essere superiore e lì c'è un rischio per un'eventuale gravidanza in caso di rapporti sessuali.
Noi partiamo sempre dal presupposto che ci sono persone che non ne abbiano mai sentito parlare, quindi si tratta di un anello di plastica e ce lo si introduce da sole?
Sì, assolutamente, sono proprio quei metodi che se lo gestisce la donna. Alcune tipologie hanno un applicatore, sembra quello per gli assorbenti interni, così da aiutare nel posizionamento. Non è indispensabile, dipende dalle preferenze personali.
Sì, meglio magari se qualcuno spiega poi bene il funzionamento. Comunque ci sono molti dubbi, no? Come lo metto, quanto deve entrare, come verrà tolto.
Bisogna prenderci su un po' la mano, ecco. Quindi è vero che è importante avere tutte le informazioni. C'è chi c'ha già una certa dimestichezza col proprio corpo, per cui non è un problema l'uso. Altre persone appunto sono troppo, come dire, hanno troppo la preoccupazione di metterlo in modo errato, e quindi sarebbe una preoccupazione più che un beneficio utilizzare l'anello.
Un'ascoltatrice ci scrive: anche la spirale non è sicura, una mia amica a 40 anni è rimasta incinta, premetto comunque che era felicissima, ecco. Bene. Però è vero che non è sicura al 100%.
Esatto, no? Purtroppo un metodo contraccettivo sicuro al 100%, deludiamo tutti, non esiste, quindi bisogna trovare proprio il metodo migliore, essere informate su quando l'efficacia è ridotta e poi ecco sapere anche come muoversi, se c'è un inghippo, un qualche problema, se ci si sente magari anche strane. La spirale, il dispositivo intrauterino, dura diversi anni. Se magari per 2 o 3 anni, non so, penso allo schema di sanguinamento, alla mestruazione, per chiamarla un po' in modo diretto, è stato di un certo tipo, se cambia, ecco, può essere importante confrontarsi col ginecologo, chiamare il consultorio di salute sessuale, ecco, capire se è quella cosa che è cambiata perché doveva cambiare, perché la vita succede, o se è cambiata perché magari non so se si è spostata la spirale o purtroppo è successo qualcos'altro.
Come detto, c'è sia la spirale senza ormone che quella con ormone. Quella con ormone, come stavi dicendo, la si tiene per tanti anni.
Sì, sono dei metodi contraccettivi, ecco, che il vantaggio è quello di, per chi non ha il desiderio di avere figli nel breve periodo, di offrire una contraccezione a lunga durata, quindi può essere 3, 5, addirittura più anni. E quindi ecco, dopo ci sono i controlli classici ginecologici da prevedere, ma ecco, una volta posizionati, se la donna si trova bene, possono rimanere in sede per più tempo. Ripeto, se la donna si trova bene, perché purtroppo non c'è solo il rischio di fallimento del metodo, che può ridurre la soddisfazione con un contraccettivo, ma ci possono essere altri aspetti della vita che fanno sì che, ecco, che debba essere rimosso prima.
Un'ascoltatrice ci scrive: io utilizzo da tempo la spirale con l'ormone, dopo un primo momento nel quale c'è stato molto sanguinamento le cose si sono assestate, io per 5 anni non ho più avuto il ciclo mestruale.
Spero che l'abbia vissuto bene. Sì. È possibile con questo tipo di spirale, anche per chi magari non ha un'esigenza contraccettiva, o donne che non hanno rapporti sessuali, o magari sono in una relazione di coppia con un'altra donna, che però soffrono molto, hanno un ciclo mestruale forte, doloroso, la spirale ormonata può essere utilizzata proprio per aiutare in tal senso.
Ma anche la pillola, no? Soprattutto alle ragazze molto giovani, quando hanno dei cicli mestruali importanti e dolorosi, vengono date queste terapie proprio per aiutarle anche un po'.
Sì, diciamo che la contraccezione estroprogestinica solitamente aiuta, la spirale ormonale appunto in particolar modo è proprio anche lì una delle indicazioni può essere questa.
Sì, allora un'ascoltatrice ci chiede il nome di un contraccettivo. Io per principio non li vorrei dire, però siccome non so se si tratta di una pillola, di una spirale, eccezionalmente lo leggo. Dice: consiglierebbe la Slinda, che ha un ormone, a una paziente con una storia di tumore al seno in famiglia da parte della mamma. Ne aumenta molto il rischio. Io ho 45 anni.
Penso che sia importante fare un'accurata valutazione medica, vedere appunto i rischi e i benefici. Se i rischi sono troppi, ecco, la persona comunque non viene solitamente prescritta la contraccezione, il medico non prescrive qualcosa che nuoce, diciamo. Bisogna fare una deve essere fatta un'accurata valutazione in funzione della situazione personale.
Ci ascoltiamo Tanita Tikaram e poi torniamo a parlare di contraccezione. Stiamo parlando oggi di metodi di contraccezione con Maria Chiara Pusterla, che è la coordinatrice dei consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Stiamo facendo un po' la carrellata, Maria Chiara, su tutti i vari sistemi. Uno assolutamente molto discusso ultimamente è l'impianto sottocutaneo. Di che cosa si tratta?
È un bastoncino in plastica flessibile, per darvi un'idea del diametro, sembra quello di uno stuzzicadenti, sarà lungo 3 centimetri, 3 centimetri e mezzo, e viene posizionato sotto la pelle del braccio non dominante. Il medico fa una piccola anestesia, una piccola incisione con un applicatore, lo inserisce, dura 3 anni ed è, ecco, questo il metodo contraccettivo più efficace, diciamo.
In assoluto rispetto a tutti gli altri, sì, di cui abbiamo appena parlato.
Diciamo che il tasso di fallimento di questo metodo è molto raro. Ripeto, purtroppo il 100% non l'abbiamo con nessuno, però ecco, questo è un metodo che è molto, molto efficace. Quello che vediamo e che può essere un po' il bemolle sul sanguinamento, ecco, contiene solo il progestinico, quindi alcune persone non hanno assolutamente più un sanguinamento delle mestruazioni, altre persone hanno delle perdite leggere, a volte irregolari, invece altre persone hanno proprio un'irregolarità sia in termini di flusso sia in termini di durata molto importante. Questo, ecco, se magari succede solo per un mese di assestamento è un conto, se col passare del tempo passano 4, 5, 6 mesi la persona può arrivare a un punto che, ecco, non ne può più e quindi lo toglie, ecco, la soddisfazione è molto bassa. Altre persone invece si trovano molto bene, quindi finiti 3 anni ne sostituiscono subito con uno nuovo per altri 3 e così via fin quando c'è una necessità contraccettiva.
Ecco, questo piccolo bastoncino, come abbiamo già parlato anche per gli altri metodi, rilascia gli ormoni per questo periodo che in questo caso è di 3 anni.
Esatto.
Dopodiché bisogna cambiarlo.
Esatto, rimuoverlo perché magari ci sono delle altre necessità, che sia di un altro metodo, la volontà di avere una gravidanza, oppure ecco, si può sostituire già con uno nuovo.
Bisogna però fare questa piccolissima incisione, quindi si va dal medico, poi non lo si nota? C'è
allora,
una piccola cicatricetta?
Subito dopo può esserci anche un piccolo ematoma, quello sì, dopo non dovrebbe lasciare dei grandi segni ed è, non è percettibile, ecco, ad occhio nudo, anche se sotto pelle lo sente la persona se ci passa sopra il dito, quello sì, assolutamente, passando, cioè appunto accarezzando la sede dove l'impianto sottocutaneo si sente, però ecco, non, senza tirare la pelle non dovrebbe neanche notarsi.
Abbiamo detto nel braccio non dominante,
solitamente nel braccio non dominante all'interno. Quindi un po' protetto, diciamo.
Sotto l'ascella, praticamente,
un po' più in basso. Sì, sì, sì.
Sembrerebbe, insomma, anche abbastanza comodo,
sì,
se poi
sì,
ce
sì.
lo si dimentica.
Sì, quello appunto è un po' un'incognita che è sempre... Cioè, è importante che la persona ne sia consapevole, ne sia informata, ma non perché per forza debba trovarsi male, che prima non lo può sapere come andrà il sanguinamento, se sarà qualcosa che è gestibile per lei, che le va bene o se non, ecco, alla fine non andrà, però sì, al letto. Poi ci sono persone che dal momento che devono fare anche solo appunto un piccolo incisione, un piccolo taglietto, c'è chi magari per altri interventi, cioè diciamo sul corpo, non medici, non ha problemi con aghi di diverso tipo, però da immaginarsi il medico che deve fare un tagliettino appunto di un centimetro, cioè proprio un mini taglietto, ecco, non ce la fa, o l'idea di avere comunque un dispositivo che rimane nel corpo, basta, allora non è un metodo da prendere in considerazione.
Ecco, ci chiedono se questi metodi con il rilascio di ormoni possono essere considerati subito già in adolescenza, oppure se bisogna avere una certa età.
Ma solitamente diciamo che non ci sono delle controindicazioni assolute a considerarle anche in giovane età.
Esiste anche la possibilità invece dell'iniezione trimestrale.
Sì, è utilizzata più raramente adesso l'iniezione trimestrale, anche qui a base ormonale di progestinico, e deve essere fatta appunto solitamente sul gluteo una volta ogni 12 settimane. Non è utilizzata tanto di frequente, però sì, è una delle possibilità esistenti sul mercato.
Ecco, ci chiedono perché hai detto che questo impianto sottocutaneo è più efficace rispetto invece alla spirale, se in fondo, dice la nostra ascoltatrice, entrambi rilasciano l'ormone, perché uno è più efficace dell'altro?
Perché la spirale purtroppo può spostarsi. Può spostarsi, può essere espulsa accidentalmente. Diciamo che il bastoncino, una volta che è lì, solitamente sta lì. Può spostarsi, ma è dentro rimane nel braccio, diciamo, sotto la pelle. Invece le spirali, appunto, i dispositivi intrauterini, purtroppo diciamo che la loro efficacia è anche legata alla loro posizione in utero. Quindi, se questa non è ottimale, l'efficacia può diminuire.
Con quale criterio poi scegliere tra tutti questi sistemi?
Bella domanda, nel senso, non c'è un metodo contraccettivo che va bene per tutti, l'importante è averne le informazioni, quindi come agiscono, cosa fanno sul corpo, quanto durano, quanto costano, perché anche quello è un tema importante, e poi ecco, avere anche un'idea, dire non so, ho bisogno di un metodo contraccettivo ma adesso non sono in coppia con nessuno, non voglio una gravidanza nel breve periodo, oppure siamo in coppia ma non pensiamo a una gravidanza per X anni, oppure non voglio assolutamente, nella mia vita non vorrò mai avere figli e voglio avere la certezza più grande possibile di non averli. Ci sono proprio diversi fattori da considerare per scegliere quello più indicato, e poi ecco, un po' di, cioè, fatalmente bisogna provare perché si può essere informate su tutti i rischi. Sappiamo, ogni tanto leggendo dei foglietti illustrativi, ecco, che può succedere qualsiasi cosa in modo più o meno frequente, ma anche ecco, se è la persona alla quale un rischio super raro succede, ecco, chiaro che non è ottimale. Quindi fare una valutazione di massima, provare, poi pensare che ecco, delle alternative ci sono, cercare di pensarla sul positivo. Non è ineluttabile, una volta che si è scelto un metodo, che per forza dovrà essere quello per tutta la vita.
Molto spesso voi vedete delle ragazze molto giovani, sia perché vengono in consultorio per farsi consigliare, sia perché voi fate comunque anche degli interventi nelle scuole. Quali sono un po' le principali domande che vi portano?
Allora, sulla contraccezione spesso ecco, chiedono per la pillola se fa ingrassare, ecco, quella è vero, è una delle principali preoccupazioni, appunto la pillola per il dosaggio ormonale fa male al corpo, fa male alla salute. E poi ecco, ci sono tante domande sulla pillola del giorno dopo, sulla contraccezione d'emergenza, se c'è un numero massimo di pillole del giorno dopo che può essere assunto, se poi avranno dei rischi per la loro fertilità futura assumendo la pillola del giorno dopo. Quindi ecco, dobbiamo prenderci un po' il tempo sempre per capire da dove viene quella preoccupazione, riconoscere ecco, che c'è, perché non far finta di niente non è una soluzione, ma puoi dare anche l'informazione corretta, perché la persona stia tranquilla, ecco, che però possa davvero autodeterminarsi, ma con delle informazioni, diciamo, scientificamente corrette.
Molte persone approfittano magari anche del periodo della gravidanza per poi cambiare le cose dopo la nascita dei bambini, cambiare metodo di contraccezione. Anche lì c'è un po' di confusione sul quando smettere il metodo contraccettivo prima di rimanere incinta. C'è anche chi parla di disintossicazione prima di avere il bambino, e poi ci sono anche tante informazioni sbagliate sulla famosa copertura naturale quando si sta allattando il bambino.
Sì, sono degli spunti interessanti quelli che hai dato, perché effettivamente li vediamo ancora oggi, persone che magari per tanti anni si sono trovate bene con un metodo contraccettivo, coppie che poi hanno un desiderio di gravidanza, quindi sospendono con l'idea che tanto ci vorrà del tempo per una gravidanza, ed è possibile anche perché se magari per tanti anni si è usato qualcosa, ecco, la fertilità a 20 anni è un certo tipo di fertilità, la fertilità dopo i 30 è già diverso, però non è necessario che il corpo appunto si, come dire, faccia una pausa prima di avere una gravidanza, anzi spesso dopo la sospensione della contraccezione la mestruazione torna per la maggior parte delle persone nei 3 mesi immediatamente successivi, per cui ecco, un conto se la gravidanza la si vuole in quell'anno lì, un conto se si immagina ok, un paio d'anni e poi l'avrò, ci succede di ricevere delle persone in consulenza che chiedono un'interruzione della gravidanza perché per i loro piani in realtà purtroppo è arrivata troppo presto. Quindi ecco, quello è importante. Anche se si usa un metodo contraccettivo per tanti anni, dal momento che si sospende la fertilità ritorna. Dopo, a livello di tempistiche, è sempre un po' un'incognita, però è importante esserne consapevoli. E ecco, legato al dopo parto c'è il metodo contraccettivo, diciamo, legato all'allattamento. Allora effettivamente nei primi 6 mesi dopo il parto, se ci sono, diciamo, se sono soddisfatti alcuni criteri, l'allattamento a richiesta, ecco, almeno 6-10 poppate al giorno, una distanza di ore tra una poppata e l'altra non troppo grande e non c'è ancora stata la mestruazione, effettivamente può essere un metodo per evitare una gravidanza. Però ecco, devono essere soddisfatti tutti i criteri. L'allattamento di per sé non è un metodo contraccettivo.
Noi siamo già in conclusione, non siamo riusciti a parlare di contraccezione al maschile. Al di là dei metodi conosciuti e già utilizzati, per il resto anche si sente parlare di gel, di cose, si è ancora un po' in alto mare, giusto?
E diciamo ci sono ancora diversi metodi in fase di sperimentazione, che siano metodi termici di contraccezione maschile o ormonale o più meccanica. Ecco, speriamo di avere prossimamente delle alternative sicure da proporre, così che entrambe le persone nella coppia possano davvero decidere, ci siano anche delle alternative reversibili che non siano l'uso del preservativo per appunto persone di sesso maschile.
Beh, torneremo su questo importante argomento presto, sperando di poter dare addirittura buone notizie. Grazie mille Maria Chiara Pusterla, ricordo coordinatrice dei consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Io ricordo anche a voi, per qualsiasi questione rivolgetevi ai consultori, sono gratuiti e discrezionali. Buon pomeriggio, ci sentiamo domani.